disponibile per gestire l'emergenza in quei giorni, quindi questo gruppo di fatto era destinato a morire, e di dividere le indagini relative ai fatti del G8 a seconda dei gruppi specializzati dell'ufficio. Quindi quelle che coinvolgevano pubblici ufficiali sono finite al gruppo della pubblica amministrazione, quelle che riguardavano le violenze organizzate su piazza sono finite al gruppo criminalità organizzata di cui faccio parte, che, di cui tutta...
sfrutto questa sua esperienza specialistica, tanto presumo che sono fatti sui quali le indagini, dato il lasso temporale, si sono conclusi, quindi sono esitate comunque in fasi o dibattimentali o in archiviazione, non ci sono, immagino, riserbo investigativo determinato dalla fase, perché la distanza degli anni è tale da farmi ritenere che non vi siano più procedimenti pendenti in indagine.
No, magari.
Ci sono.
Purtroppo ci sono, perché allora, è un problema di numeri, di forza lavoro.
Ok, allora, eccezione fatta per i procedimenti sui quali esiste una pendenza investigativa. Per i procedimenti che lei ha seguito e quindi ha concluso, collegati a quegli eventi, ha avuto modo di accertare, ha avuto modo di riscontrare la sussistenza di eventuali elementi che collegassero i sospetti esternateli nell'immediato al dottor Caldarozzi tra possibili collegamenti organizzati, quindi per la materia di cui lei è specialista, tra disordini e le due sedi scolastiche successive dei quali ci siamo occupati, quindi occupanti eventualmente la Pascoli, occupanti la Diaz, soggetti che vi gravitavano.
Ho capito cosa vuol dire. Sì. Guardi, noi siamo a giudizio non con reati associativi, ma con reati di devastazione e saccheggio. Reati
sì, ma insomma, non...
sicuramente all'interno, direi, della Diaz, ma forse anche della Pascoli, tra il numerosissimo materiale che è stato rinvenuto, è stato anche rinvenuto materiale ricollegabile ai cosiddetti black bloc. Penso uno fra tutti, uno striscione con scritto SMASH. Questo lo dico perché è oggetto di procedimento. Però materiale che non è stato attribuito, cioè è stato, uno dei... di questi striscioni, era uno striscione che aveva proprio connotato alcuni gruppi che si muovevano, cosiddetti blocco nero, nel blocco nero. Ecco,
ecco, altri elementi investigativi oggettivi dai quali lei ha potuto desumere, non so, per esempio attraverso intercettazioni telefoniche, attraverso altri mezzi investigativi di ricerca della prova, che esistesse una sorta di collegamento organico o di regia tra alcuni soggetti occupanti, per esempio, non so, i media center, le radio, gli emittenti e alcune frange di quelli che poi generavano disordini nelle piazze. Ne avete avuto percezione, ne avete avuto risultanza? Ci sono stati spunti investigativi che ve l'hanno lumeggiato? A posteriori, ovviamente, che ex ante, come diceva giustamente lei, è tutto difficile, no, a posteriori dico, avete colto qualche, c'erano nessi tra, per esempio, non so, questi, alcune radio che erano state alloggiate nel complesso Pertini, le parlo Radio Gap, altre strutture analoghe che potevano aver tenuto attività di raccordo con gruppi che organizzavano scontri nelle piazze?
Non è materiale che poi avuto, che noi abbiamo utilizzato, direi di no.
Per quello che riguarda lei,
direi
dottoressa.
Di no. Non che non lo abbiamo accertato noi.
Sia più chiara, allora la prego.
Non lo posso escludere, anche perché se non sbaglio qualche atto ci arriva, perché stiamo parlando di cose piuttosto generiche, non lo posso escludere, se non sbaglio nell'indagine poi viene fatta a Cosenza, che
sì,
dal dibattimento
sì,
qualche cosa uscì.
Sì.
Però poi, quindi quando le dico non lo posso escludere perché...
Certo, non è una cosa che ha seguito lei personalmente. Certo,
no. E utilizzato noi nei nostri processi.
Ho capito. La ringrazio molto, grazie a te.
Altre domande? Una domanda? E alcune precisazioni che volevamo avere. E prima di questi fatti del G8, prima del vertice, vi saranno state delle riunioni in procura per determinare la strategia, che cosa fare, chi dovesse essere presente, che cosa si dovesse fare. Ecco, vorrei sapere, in queste riunioni si è deciso, non so, se il procuratore, i sostituti di turno, eccetera, dovessero, non so, partecipare a qualche atto di queste, o intervenire sul posto, o avvertire il capo, o...
Dunque, quando il Presidente parla di strategia è una parola grossa, Perché col senno di poi, chiaramente, ecco, mettendoci in allora, insomma, noi siamo un ufficio di procura che gestisce l'urgenza e l'emergenza, quindi di fronte a fatti eclatanti si agisce, si va, non c'era bisogno di dirlo. Il fatto stesso che si fosse pensato quantomeno di fissare 3 persone per questo turno, si riteneva che l'evento potesse avere degli sviluppi non consueti, sicuramente inimmaginabile quello che poi di fatto è stato. Quindi non c'era neanche bisogno di riunioni, perché ciascun sostituto a fronte di fatti interviene, interroga, agisce, non ci sono orari. Cioè, ricordo la sera del fatto di Carlo Giuliani, nonostante fosse di turno il collega Franz, che è andato col capo immediatamente in ospedale, di fatto poi a assistere ai rilievi sul cadavere del ragazzo, noi ci siamo immediatamente attivati, gli altri sostituti che erano in ufficio, siamo andati a interrogare subito quello che era responsabile e i testimoni, senza limite d'orario, abbiamo fatto le 3 di notte, e in procura i pochi colleghi che erano presenti sono rimasti a portare avanti la gestione degli arresti ordinari, per dire, cioè, come ufficio, siamo un ufficio istituzionalmente preparato e pronto all'emergenza, certo non a questo genere di emergenza che ha sorpreso tutti, però non c'era bisogno di direttive sul cosa fare, ecco.
D'accordo, ma per esempio era previsto che qualche evento appunto di tipo eccezionale fosse immediatamente comunicato al procuratore capo?
E anche questo rientra, direi proprio di sì, cioè infatti la prima cosa che mi è venuta in mente a fronte di questa cosa che stava assumendo è stato di avvisarlo.
Quando poi lei ha ricevuto la telefonata dal dottor Caldarozzi verso le 11:15?
La seconda, così, diciamo.
Come mai hanno telefonato a lei e non al dottor Pinto, che era di turno?
Ecco, quello che ho detto è questo. Trattandosi in questo caso di un avviso di cui era consueto in quei giorni, che gli avvisi di perquisizione in quei giorni ne sono state fatte tantissime, perquisizione ai sensi dell'articolo 41, che è il mezzo più rapido che ha la polizia giudiziaria per decidere prontamente, ovviamente sottoposto a convalida successiva. Quindi in quei giorni, al di là dei turni, era stato usuale che noi si ricevesse telefonate non... quindi io non lo so, le dico, perché io in quei giorni avevo avuto più a che fare col dottor Caldarozzi che con altri, e non so se contestualmente, ritengo di no che l'avviso del 41 fosse stato dato ad altri, ritengo solamente.
Lei non ha detto al dottor Caldarozzi di avvisare il sostituto di turno?
No, perché no. L'avviso di per sé, se non ci sono conseguenze, siccome noi non possiamo fare niente a fronte dell'avviso, se non dire beh, poi fatemi sapere gli esiti, che cosa succede, se ci sono arrestati, perché su quello poi c'è un potere di intervento, non ritenni, come non ho ritenuto in tutte le altre occasioni in cui sono state interpellate, non mi sono neanche posta il problema di chi era di turno in quel momento.
E quando ricevete la seconda telefonata, dice, quando hanno detto che vi erano diversi arresti, forte resistenza?
Perché non mi venne dato atto del fatto che l'atto era concluso, semplicemente venni avvisata che l'atto stava proseguendo e che aveva questo tipo di cose. Ricordo che in entrambi i casi, poi fatemi sapere.
Ecco, ma il dottor Caldarozzi non aveva detto, ma abbiamo avvisato anche il sostituto
no,
di turno?
No. Non si parlò del sostituto di turno, anche perché se dovessi dirle, forse io in quel momento neanche mi riuscivo a dire chi era di turno a casa, capito? Cioè, interpellata mi ritenevo che fosse sufficientemente adempiuto quell'obbligo, peraltro neanche più di tanto dovuto dell'informazione. In quei giorni sicuramente tutti i 41 fatti si era discusso. Infatti col dottor Scrofani, anche lì ricevetti l'avviso preliminare e solo successivamente, all'esito del risultato sul problema, li voglio arrestare per 416, si era discusso.
Ecco, poi lei successivamente ha saputo se il dottor Meloni era stato immediatamente informato della perquisizione o di quello che era successo?
Sicuramente il dottor Meloni è stato informato da me. Il dottor Meloni non sapeva nulla, perché io ricordo che gli ho detto: guarda Franco, mi sembra che ci siano dei grossi problemi, vediamoci subito in ufficio. Io so che gli telefonai a casa, lui arrivò.
E questo quando?
Al mattino alle 8:30, insomma in questo giro di telefonate.
Quindi nella notte non era stato avvertito?
Ritengo di no, ritengo, perché quando io lo chiamai era sorpreso, ecco, cioè, certo arrivo, se era molto disponibile è arrivato.
Il dottor Pinto poi ha chiamato lei.
Queste telefonate mattutine, mentre io stavo cercando di capire, perché questa cosa, capito, tu parti in un modo, arrivi in un altro, la cosa mi stava preoccupando. Ricordo, però non so dire la sequenza, se hanno i tabulati, la sequenza si può, se c'è stato prima il colloquio, perché io subito ho avuto un chiarimento dal colonnello Ricciarelli, che era in sala operativa, quindi quantomeno della vicenda. Io ho avuto notizie dalla televisione, dal colonnello, e non so, mi è arrivata una telefonata del dottor Pinto in questo frattempo, non so se prima o dopo la mia richiesta di spiegazione a Caldarazzo, però sono state tutte telefonate fatte per capire.
Sempre
io non
capivo.
Tra le 8 e le 8 e mezza, ecco, io so che il dottor Meloni l'ho chiamato prima delle 9, mi pare, adesso poi sugli orari.
Ecco, poi successivi incontri il dottor Pinto ha detto se era stato avvertito poi di questa perquisizione.
Cioè non è che noi poi ci siamo messi a parlare, ma tanto avvisare del dottor, cioè è venuto fuori che il dottor Pinto era stato chiamato da più parti, adesso non so, me l'hanno già chiesto, se ha parlato specificamente, adesso non mi ricordo, anche lì poi le sovrapposizioni, però sicuramente su quello che stava succedendo era stato.
Vi sono altre domande?
Presidente, alcune domande che lei ha fatto di precisazione mi inducono a ritenere rilevanti alcuni chiarimenti. Le telefonate, ad esempio, che ha menzionato adesso, sia con il dottor Belloni che eventualmente con il dottor Pinto, possono essere state anche su telefoni fissi, non su cellulari? Questo per aiutare la comprensibilità dei cellulari. Se qualche comunicazione avvenne chiaramente il mattino anche sul fisso, su qualche.
Ad esempio, a me pare il dottor Meloni averlo chiamato a casa, anche perché la carenza dei mezzi aveva fatto sì che i pochi telefoni dell'ufficio fossero stati distribuiti per i turni, quindi addirittura poteva essere il telefono del dottor Meloni quello che usavamo per il turno, hanno detto non so qua. Quindi sicuramente a me pare di aver chiamato a casa il dottor Meloni.
No, nel senso che abbiamo sia il tabulato del dottor Pinto che il tabulato ovviamente dei funzionari, quindi per capire la lettura dei tabulati.
Non ricordo, io non ho mai visto tabulati, per cui voglio dire sicuramente.
Allora, quindi questo chiarimento. In relazione alle domande che le sono state poste.
Una cosa posso dire, che sicuramente a me non sono arrivate telefonate sul telefono di casa.
In relazione alle domande prima poste al Presidente sul delicato problema chi era di turno e chi era in sostanza il referente della Polizia Giudiziaria, le risulta che nell'ambito di questa informalità che lei ha descritto, per cui potevano chiamare anche non l'esatto sostituto, risulta che qualche sostituto di turno si sia lamentato di non essere stato avvisato e di aver fatto rimostranze per questo?
Sì, soprattutto i primi giorni in cui c'era più calma, quindi come dire, ma perché questi non chiamano a chi tocca un po'? E se non sbaglio era stato il dottor Franz a lamentarsi di questo.
Cioè in particolare?
Il dettaglio non me lo ricordo, mi ricordo che proprio dai primi giorni in cui dici ma come sono di turno, io ad esempio anche la chiamata per intervenire il lunedì nell'attentato al carabiniere della caserma di San Fruttuoso, ricordo che non lo ricevetti io, che ero di turno. E parlando poi, infatti venne Franz e mi dice guarda che è successo questo e poi andai io a fare sopralluoghi, a occupare, a interrogare, a preoccuparmi di questo. Quindi anche proprio per chiarezza, perché sennò era una assoluta disponibilità e reperibilità 7 giorni su 7 che era insostenibile. C'era stato così, okay. Io però adesso il dettaglio non me lo ricordo.
Qualche sostituto si a sua conoscenza che si è anche lamentato del ritardo con cui comunque l'autorità giudiziaria veniva informata.
Sui ritardi, questo ahimè è un'esperienza quotidiana dell'autorità giudiziaria, questo lo dico con un po' di rammarico perché l'autorità giudiziaria si chiama quando vuoi che ti tolga alcuni problemi e poi invece ci sono fatti eclatanti che forse addirittura leggi al mattino sul Secolo XIX, arrivi in ufficio.
Certo, ma in genere, vivo anch'io stessa ragione, non ci lamentiamo. Le chiedo come fatto storico se qualcuno in quegli eventi un po' particolari, in quella situazione particolare, si lamentò effettivamente del ritardo con cui l'autorità giudiziaria veniva informata di iniziative della polizia giudiziaria.
Un caso particolare non mi ricordo, ma era come dire pratica quotidiana.
in ritardo. La ringrazio.
Sempre questo.
Mi scusi Presidente, vorrei sfruttare il ritardo che mi ha lasciato aperto il pubblico ministero per fare due domande. È sul filone delle sue ovviamente, non divago. Il ritardo con cui la polizia comunica le sue iniziative, ma nella prassi, dottoressa, la perquisizione ai sensi del 41 viene comunicata preventivamente alla Procura della Repubblica?
In genere sì.
Ma viene dato come dato storico, non ovviamente autorizzativo, come mera comunicazione di cortesia.
Comunicazione
quindi.
Di cortesia, sì. Sì, sì.
Seconda cosa che le volevo chiedere, su quanto invece l'aveva approfondito il Presidente.
Mi viene da pensare in maniera cattiva che gli avvisi si danno quando si sa che non si può dire niente, quindi c'è tempestività, questo vale.
Vabbè, questo
non in questi casi.
No, ma regola un po' tutto il mondo, questo, non soltanto quello giudiziario.
Puoi avere le scatole rotte, ne parliamo dopo.
Senta, un'altra cortesia invece di sforzo mnemonico che le chiedevo su quanto il Presidente le ha chiesto. Nel colloquio che lei ebbe nel telefonico o di persona in ufficio successivo col dottor Pinto nella giornata susseguente all'intrusione che venne fatta telefonica presso di lei, perché non era lei, diciamo, quella che di turno svolgeva le funzioni, si ricorda se il dottor Pinto in particolare ebbe a dirle di aver conferito nella notte, cioè per esempio lei poteva aver rammentato al collega, mi ha chiamato Caldarozzi, si ricorda se per esempio il dottor Pinto le disse di aver avuto contatti nella notte con esponenti della Digos, con dirigenti della Digos, in concomitanza al suo di disturbo notturno?
Mi pare di sì, siamo sempre sul, però mi pare di sì.
Le disse,
non lo so,
cioè, insomma,
sicuramente
voglio circoscrivere all'asso notturno, quindi dalle 11 di notte alle 3 del mattino, insomma, dalle 11 di sera alle 3 del mattino il campo. Si ricorda se il dottor Pinto in particolare le parlò? L'argomento dovrebbe averla colpita se lei ne ha conversato col dottor Pinto, in particolare di queste due bottiglie Molotov, se lui sapeva già, se era stato informato.
Guardi, io davvero sul discorso delle bottiglie Molotov mi sembra un discorso che non era lì per lì così. Sì, cioè era stato rinvenuto anche altro, quindi non si fermò, mi pare, certo, armi alle Molotov, però non, capito, non era.
Ma quando si fece riferimento, quando il dottor Pinto. Chiedo scusa.
Però io.
Prego.
È vaga,
No,
purtroppo le sovrapposizioni successive inquinano il mio ricordo. Questo è.
Ho capito. Lui comunque era, mettiamola così, quando parlò con lei era già al corrente dell'avvenuto notturno, quindi voglio dire.
Certo, c'è accidenti, sì sì. Lui era al corrente di quello che era avvenuto la notte, al di là del fatto della comunicazione.
Ok. E lui venne informato, le riferì di essere stato informato.
Stiamo un po' girando il divieto di sorveglianza del dottor Pinto, però.
Guardi, Presidente, veramente stupisce da parte del pubblico ministero questa aderenza al codice ogni volta che si va a toccare un nucleo di verità storica della vicenda.
Faccio le questa sensibilità,
non faccio commenti,
ha chiamato a testimoniare
un pubblico ministero. Siamo stati in religioso silenzio quando questo pubblico ministero pazientemente ha riferito di aver svolto funzioni di fatto in questo procedimento. Nel momento in cui alziamo il lenzuolo su una pagina storica che non fa piacere all'opponente, ci si oppone. È un atteggiamento che contrasta un po' con la ricerca del vero, Presidente.
Guardi, mi lamento che lei non depura dei commenti inopportuni e impropri in questa sede le sue sezioni tecniche. E lei sa la differenza tra la dottoressa Cana
e mi fate, mi dica qual è la sezione tecnica, perché sono curioso, perché non sono riuscito a cogliere un filo di giuridico fondamento in opposizione.
Ma allora.
Basta, chiudiamo questa discussione. Allora, la domanda era, scusate,
ovviamente alla spasmodica ricerca del dottor Pinto, secondo il pubblico ministero. In realtà volevo sapere se la dottoressa Canepa, facendo uno sforzo di memoria, può ricordare se, essendo lui benedotto al mattino quando, di quello che è occorso nella notte, ricordava anche il particolare significativo di queste armi, quindi o materiale esplodente o armi improprie.
Due punti. punti. Uno, non ritengo di essere entrata poi così nel dettaglio col dottor Pinto. Due, la concitazione e le preoccupazioni, perlomeno personali del momento, hanno fatto sì che immediatamente la situazione e la cognizione dell'evento fosse allargata. A me premeva misurarmi col procuratore capo, perché ritenevo, anche proprio per questa divaricazione tra una avvenuta, sì, una resistenza è una resistenza, quello che poi è successo è un altro, quindi la preoccupazione era quella immediatamente di partecipare l'ufficio di questo accadimento. Quindi io non mi sono poi confrontata più di tanto col dottor Pinto, ma mi sono poi confrontata col capo e con l'ufficio, ecco.
Possiamo però dire, dottoressa, che a fronte di questa sua di questo suo ricordo, non soltanto quindi il PM di fatto, cioè lei, che sfortunata lei si trovò a essere consultata nella notte, ma anche il PM di turno, che era il dottor Pinto, venne quindi informato della iniziativa condotta dalla polizia giudiziaria nella notte, per quello che lei percepì al mattino? Non se lo ricordo,
domando. No, non me lo ricordo. Lei mi sta chiedendo se il dottor Pinto è stato informato dalla polizia giudiziaria.
In buona sostanza, le disse qualcosa a lei il dottor Pinto su questo punto? Questa è la domanda centrale. Il dottor Pinto disse, mi ha detto la polizia che?
Mi disse che era in comunicazione, se non sbaglio, col dottor Perugini durante questo tipo di intervento.
E mi hanno detto stanotte che è successo due punti, se lo ricorda, se le è stato detto qualche cosa dal collega dottor Pinto a lei.
Che abbiamo fatto la perquisizione, cioè era successo di tutto.
Che è successo di tutto? Cosa? Facciamo lo sforzo,
dottoressa. No, non posso fare sforzo perché, capito, non sarebbe uno sforzo inutile di cose che si sono sovrapposte successivamente.
La ringrazio.
Altre domande? Nessuna? Allora, il test può andare, grazie e buongiorno.
Era testa la dottoressa Canepa anche di una difesa, ha rinunciato al suo esame, mi sembra.
Non lo so, chi era che aveva indicato la dottoressa Canepa?
Presidente, io ho adottato questo metodo di comportamento di non ripetere ciò che già emerge nell'ambito dell'istruzione dibattimentale, che mi va benissimo, è soddisfacente, grazie.
Quindi le domande sono state ampiamente evidenti.
No, scusa, dato che è un test indicato, ho chiesto se era stato rinunciato il test.
Comunque credo che anche altri testi siano stati sentiti e indicati dalle diverse parti, per cui non abbiamo nemmeno precisato. Poi,
c'è stata una rinuncia di fatto in questo senso.
C'è una rinuncia a sentirlo, perché se no sarebbe richiesto.
Presidente,
le rinunce le formalizzeremo tutte insieme per economia di tempo, anche da questo punto di vista. Grazie.
Bene. Abbiamo?
Songini. Del 199 quello intero, quello intero, quello lungo. Sì, quello è il primo.
Buongiorno, vuole leggere quella formula a voce alta?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Si accomodi, dica la verità.
Il mio nome è Songini Alessandro.
È nato?
A Roma il 6-12 del 1970.
Deve rispondere alla domanda che la rivolgerà al pubblico ministero.
Dunque, lei all'epoca era assistente della Polizia di Stato, se non vado errato, parliamo del luglio del 2001.
Sì.
Si trovava a Genova in servizio in occasione del G8.
Sì.
Può spiegare quali erano le sue mansioni?
Ero l'autista a disposizione del dottor Gratteri.
Parliamo della sera del sabato 21 luglio. Sempre del 2001, lei ebbe modo di recarsi presso l'istituto scolastico di Aspertini in occasione dello svolgimento di una perquisizione della polizia?
Sì.
vuole dire al tribunale verso che ora si è recato, con chi era e che cosa ha fatto.
Allora, per quanto riguarda l'orario, non ne ho un ricordo preciso, diciamo, dell'orario in cui siamo arrivati all'istituto. Mi ricordo che eravamo sotto la questura, c'erano i mezzi del reparto, quindi c'era un grosso movimento di mezzi. Rispetto al movimento che c'è stato, diciamo, verso la scuola, noi ci siamo mossi in un secondo momento, perché sotto la questura c'era una grossa confusione. Io ho detto, i mezzi non erano messi, diciamo, in una maniera, come posso dire, organizzata. Quindi si è dovuto aspettare che i vari mezzi si districassero, diciamo, dal parcheggio. Mi ricordo che sono andati avanti tutti i mezzi con i colori di istituto. Noi ci siamo attardati rispetto alla colonna perché c'erano altri mezzi del mio ufficio. Dopodiché ci siamo...
Il suo ufficio, che era il...
Servizio Centrale Operativo. Dopodiché glielo ho detto, ho perso il contatto visivo con i mezzi, con i colori di istituto, perché già si erano avviati. Lungo la strada, diciamo, ho seguito quello che poteva essere il percorso, e poi ad un certo punto mi ricordo di essermi infilato in una strada che poi, dopo un pochino, mi sono reso conto che non era la strada giusta. Quindi ho fatto manovra e sono, diciamo, ritornato sulla strada, quella più grande, dove pensavo che, diciamo, potesse essere quello il percorso giusto. Abbiamo perso qualche minuto, gli ho detto, nel tornare indietro, nel fare manovra. Dopodiché, aspettato qualche altro minuto, sono passati altri mezzi con i colori di istituto, e allora ci siamo accodati a quelli. Siamo arrivati lungo una strada e mi ricordo che ci siamo dovuti fermare, perché c'erano tutti i mezzi parcheggiati e la strada era stretta, essendo i mezzi parcheggiati non si riusciva ad andare avanti. Quindi lì ci siamo fermati, io lì in qualità di, diciamo, di autista, quindi di responsabile del mezzo, ho dovuto preoccuparmi anche di metterlo in condizioni di sicurezza, nel senso che se fosse poi passato lì qualche altro mezzo o qualcosa, l'autovettura no, diciamo, era abbastanza messa, accostata da permettere, diciamo, un eventuale passaggio, o comunque, diciamo, in modo, mi sono preoccupato anche di, in quanto responsabile, di cercare, insomma, di salvaguardare anche quello.
Sì.
Glielo ho detto. Poi da lì ci siamo avviati a piedi, la strada era una strada che andava leggermente in salita. Poi io sono ritornato un pochino indietro, perché ho recuperato delle cose dal cofano dell'autovettura.
Quindi, mi scusi, lei ha detto prima che accompagnava il dottor Caldarozzi, c'erano altri funzionari insieme, mi scusi, il dottor Gratteri.
C'era il dottor Caldarozzi.
C'era anche il dottor Caldarozzi. Lei è tornato indietro, sta dicendo adesso, per recuperare delle cose dalla macchina.
Sì.
Mentre i suoi funzionari stavano andando avanti.
Sì, però almeno il ricordo che ho io è che siamo rimasti sempre a vista, diciamo, non eravamo andati così tanto avanti rispetto alla macchina, perché io li ho recuperati quasi subito.
Cosa ha recuperato dalla macchina?
Nella macchina c'erano due caschi e due sfollagente, quelli, diciamo, i manganelli di gomma.
Sì.
E poi mi sono avviato, li ho raggiunti e siamo andati verso la scuola. La strada era un bel tratto di strada, lungo, si faceva tutta questa strada, si arrivava su una specie di piazzetta e da lì si proseguiva ancora per un altro pezzo di strada e si arrivava su un'altra stradina dove praticamente mi ricordo che c'erano già tutti, a parte lungo il tragitto, ma lì davanti alla scuola c'erano anche tutti i mezzi del reparto, credo, del reparto mobile, parcheggiati. E in tutto questo mi sono reso conto che